6 di sera magazine.
Ben ritrovati in 6 di sera magazine da Angelica Arbasini. Si è conclusa la 20ª edizione di Chiasso Letteraria, che quest'anno aveva come tema 20. Intenso dialogo tra letteratura, poesia, teatro, danza, cinema e musica, con molti ospiti. Oggi si è tenuto l'evento allo spazio Officina che si chiama Carta Bianca, un appuntamento ormai storico curato dal poeta Fabio Pufsterla, che ogni anno presenta al pubblico dei poeti scelti da lui. In questo caso si tratta di Maria Luisa Vezzale, Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi. Fabio Pufsterla, lo ricordiamo, è una delle voci più autorevoli nel panorama poetico contemporaneo, poeta, insegnante universitario, critico letterario e traduttore. Tra i suoi numerosi riconoscimenti spiccano il premio Montale, il premio Schiller, Gran Premio Svizzero di Letteratura, Premio Svizzero della Traduzione e molti altri, che insomma testimoniano l'importanza del suo contributo alla poesia contemporanea. È stato uno tra i fondatori della rivista letteraria Idra, edita a Milano da Marcos I. Marcos, e per lo stesso editore dirige la collana Le Ali. Tra i titoli più recenti per Marcos I. Marcos: Fiumi, Nefrite, Vortici, Tremalume, Cenere o Terra. E Fabio Pufsterla è nostro ospite. Benvenuto in 6 di sera Magazine.
Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
Senta, ci parli un po' di questo, chiamiamolo così, appuntamento Carta Bianca, che c'è da un po' di anni.
C'è da parecchio tempo, non saprei più dire neanche quando abbiamo cominciato, credo più di 10 anni fa. L'idea era di ritagliare dentro i 2 o 3 giorni di festival uno spazio dedicato alla poesia, cioè a un genere che è un pochino meno gettonato della narrativa, e mi è stato proposto di sentirmi libero, diciamo così, di inventare qualche formula. Il titolo credo sia sempre stato Carta Bianca, però poi dentro questo titolo abbiamo sperimentato varie formule a 2 voci, a 3 voci, tra poeti di oggi e poeti già scomparsi. Si è parlato di traduzione, però la formula più frequente è appunto stata quella, come sarà anche questo, come è stata anche quest'anno, di invitare dei poeti del presente, in attività, insomma, talvolta solo di lingua italiana, tal'altra invece di lingua italiana e magari di qualche altra lingua, e in questo caso con la presenza del traduttore. L'idea è quella di non fare nessun tipo di discorso critico, di nessun filtro, insomma, di presentare brevemente gli autori, che sono di solito scelti in relazione, una relazione minima, ma insomma importante, con il tema generale del festival, che varia di anno in anno, e poi di ascoltare la loro voce. Quindi un momento principalmente di lettura e di autopresentazione dei poeti al pubblico. E con un certo stupore dobbiamo dire che in questi anni è un appuntamento che ha riscosso un certo successo, c'è sempre parecchia gente, e di solito quello che sento dire dopo è che è bello ascoltare varie voci che leggono le loro poesie. Naturalmente di solito le scelgo queste voci tenendo presente la situazione, dunque non solo devono essere dei poeti che stimo e che ammiro, ma che sono anche capaci di proporsi al pubblico attraverso la lettura.
Ecco, c'è un fil rouge che li lega?
No, normalmente no. Dunque, dal punto di vista cronologico degli anni, no. Ogni anno è stata un'edizione un po' diversa, quindi non c'è un fil rouge verticale. Dentro invece la scelta di ogni anno, il fil rouge è in relazione appunto al tema che il festival ha scelto di darsi, e quest'anno il tema era 20. 20 perché è il 20° anno di Festival Chiasso Letteraria, ma 20 anche come parola che si può interpretare alla lettera e metaforicamente. I venti che stanno soffiando sopra di noi, attorno a noi e forse anche dentro di noi, e che possono essere quindi eventi di varia natura. E io ho scelto i tre autori di quest'anno tenendo d'occhio questa possibile significazione simbolica, diciamo così. Sono tre autori di cui credo di poter, che credo di poter dire sono in grado di darci lo stato dei venti che soffiano su alcune zone della nostra vita e della nostra società. Quindi questo è un po' il fil rouge.
Ecco, e sono Maria Luisa Vezzale, Andrea Bianchetti, abbiamo detto, e Cesare Mongodi. Ce ne parla? Ce li può presentare?
Sì, volentieri. Allora, Maria Luisa Vezzali viene da Bologna, che è la sua città, dove insegna, lavora come intellettuale, traduttrice, poeta, critica, e recentemente ha pubblicato un libro che si intitola Lo spettro di casa, un libro molto particolare, perché dentro questo libro Maria Luisa ripercorre e ricostruisce la sua storia personale, ma attorno alla sua anche la storia di Bologna, che è una città particolarmente importante per ciò che è successo negli ultimi 50 o 60 anni, cioè dalla fine degli anni 70 a oggi. E dunque il libro è un libro attraverso i tempi, diciamo così, e il punto originario, cioè appunto la fine degli anni 70, ha visto Bologna essere un po' l'epicentro di una serie di fenomeni legati al grande movimento che portava avanti l'onda lunga del 68. C'è stato a Bologna un importante convegno sulla violenza, c'è stato a Bologna l'arrivo delle forze armate con un carro armato davanti all'università. E quindi, ecco, attraverso il libro di Maria Luisa Vezzali mi pare che si possano sentire sulla pelle i venti che attraversano la società italiana in questo caso, ma più in generale occidentale, degli ultimi 50 anni. Gli altri due autori, invece, Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi, sono due autori molto diversi fra di loro per tante ragioni che adesso proverò a dire, ma che hanno in comune una cosa: hanno pubblicato il loro più recente libro dedicandolo, o meglio, ispirandolo alla loro esperienza di insegnanti nella scuola. Andrea Bianchetti, che è di origine milanese, è però un autore nato e cresciuto, non nato, ma insomma cresciuto e al momento al lavoro in una scuola professionale nella Svizzera italiana. E il suo libro si intitola Al figlio del pugile tremano le mani ed è un libro tutto nato in maniera in quasi impresa diretta dai racconti, dalle esperienze dei suoi studenti, che sono spesso racconti di difficoltà esistenziali, familiari, sociali, di deprivazione, di speranze e di dolori, che è una delle caratteristiche del mondo studentesco attuale, della scuola in generale, ma che nel mondo delle scuole professionali si sente in maniera probabilmente più intenso e più drammatico. E dunque è un libro che ci parla di una realtà molto importante, secondo me molto significativa, che è quella delle varie forme di crisi esistenziale giovanile. Qualcosa del genere fa anche Cesare Mongodi, che però, pur essendo di origine ticinese, vive e lavora nella Svizzera francese, in un liceo, se non sbaglio, di Morges, e dunque la sua lingua è in parte l'italiano, ma in parte, sul momento del suo lavoro e in parte anche della sua scrittura, il francese. E quindi ecco un caso di passaggio da una lingua all'altra, siamo in una specie di zona di contatto linguistico tra l'italiano e il francese. Anche il suo libro ci parla della realtà che sale dall'esperienza dell'insegnamento e dai racconti, oppure dallo sguardo che l'insegnante getta sui suoi studenti. E quindi anche in questo caso, ma in maniera un po' diversa, sia per la localizzazione geografica e linguistica, sia perché qui si parla di un mondo studentesco non più professionale ma liceale, anche in questo caso, in ogni modo, è sulla scuola che la misurazione dei venti, diciamo così, getta il suo sguardo. Quindi il tratto comune a questi tre autori mi pare di essere in profondo dialogo con ciò che sta capitando oggi, ciascuno dal suo particolare punto di vista e con la sua particolare scelta di voce poetica.
Carta Bianca è un appuntamento storico e molto apprezzato dal pubblico. Anche se la poesia oggi è letta, va di moda, diciamo, è ancora apprezzata?
Ma capisco la domanda che mi viene spesso posta e sarebbe facilissimo dire no, certo, non è molto letta e non è particolarmente di moda. Solo che poi se guardiamo, pensando soprattutto al mondo che conosco meglio, che è quello della lingua italiana, dell'Italia, se guardiamo ai dati editoriali, il problema non è la poesia, è la letteratura nel suo complesso. Anche il romanzo non è particolarmente letto e non è particolarmente di moda, se stiamo pensando ai veri e propri romanzi, alla prosa che cerca di portare avanti la riflessione sul linguaggio e sulla letteratura. Altro discorso è per i romanzi più facili, più di pronta beva, per i romanzi più commerciali. Però i dati sono impressionanti. Pochissimi sono i romanzi che superano, nell'anno della loro pubblicazione, le 1.000 copie di vendita, che sono anche quelle, 1.000 o un po' più di 1.000, persino 2.000 in questo caso, che possono riguardare la poesia. Quindi il problema non è tanto la poesia, ma la lettura. Poi, dentro questa crisi generale della cultura e della letteratura, certamente la poesia sconta su di sé una specie di pregiudizio che la ritiene più difficile, più noiosa, più distante, insomma, dall'esperienza quotidiana. Ed è proprio per questo che a me sembra che ascoltare la voce degli autori che leggono la propria opera possa incrinare questo pregiudizio e rompere qualche barriera, perché di solito chi viene ad ascoltare i tre poeti, due, tre a seconda degli anni che invitiamo, rimane sorpreso dalla, in fondo dovrei usare una parola questa sì fuori moda, dalla bellezza della loro lettura, del loro rapporto tra voce e parola. Ed è questo un po' il senso dell'iniziativa Carta Bianca.
Fabio Posterla, che ruolo ha o può avere la poesia oggi in
Questa è una domanda
questo
grossissima,
mondo
naturalmente.
così complicato?
Ma io credo che direi due cose. La prima cosa è che naturalmente la poesia è fatta di parole e non c'è bisogno, e anzi spesso non è affatto così, di andare a cercare parole particolarmente complicate. Le parole che usa la poesia sono quelle che usiamo tutti i giorni. Dentro il testo poetico, quando lo leggiamo sulla pagina o quando lo ascoltiamo durante una lettura, dentro il testo poetico quelle parole di tutti i giorni assumono un significato più vasto, più splendente, più ricco. Non vogliono soltanto dire quello che c'è scritto, in un vocabolario della lingua italiana, ma richiamano alla mente tutta una serie di altri significati. E così facendo, io credo che il linguaggio della poesia ci aiuti a uscire dalle abitudini linguistiche correnti, diciamo così, cioè da quelle abitudini, da quel modo di usare le parole che sta alla base della nostra costruzione di una visione del mondo. Incrinare, arricchire, deviare un poco il significato delle parole potrebbe voler dire anche incrinare, arricchire e deviare un pochino la nostra visione del mondo, cioè immaginare un altro mondo possibile, come si diceva più di 20 anni fa, e come io penso si debba continuare a dire, non rimanere, come dire, schiacciati dal mondo così come ci appare, dalla realtà così com'è. E questo porta alla seconda cosa che potrei dire, e che non sono il primo a dire, un grande poeta americano che si chiamava Wallace Stevens. Diceva in un suo libro che in fondo noi siamo sempre presi tra due forze. Una la chiamava il peso della realtà. In questo periodo storico, per esempio, basta tutti i giorni ascoltare un notiziario, aprire un giornale o guardare una pagina informativa su internet per avvertire fortemente questo peso della realtà dentro il quale ci sentiamo tutti schiacciati verso il basso ed è difficilissimo, almeno per me, intravedere uno spiraglio, una soluzione, un futuro possibile. Però la seconda forza di cui parlava Stevens è la forza della metafora, lui diceva, dell'immaginazione, potremmo dire più in generale, è la forza della poesia, che che, come tutti i linguaggi artistici e simbolici, ci aiuta a non limitarci alla realtà così com'è, a poter sperare di immaginare qualcosa di diverso. Ecco, credo che questo, con tutti i limiti che ha la poesia oggi, possa continuare ad essere uno dei suoi ruoli nel nostro mondo.
Plano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore paio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare. E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero, un pianoforte a coda lunga, nero. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata, ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano, ci sono occhi che si cercano, sono labbra che si guardano. Non mi fido, in certi casi un pianoforte è un grido, ci sono gambe che si sfiorano e tentazioni che si parlano. Gira pilota, recuperiamo il cielo ad alta quota, torna nel mondo dal bel colore baio, provami il fiume di gennaio.
Fabio Pusterla, poeta, abbiamo detto insegnante, universitario, critico, letterario e traduttore, premio Montale, premio Schiller e il premio Gottfried Keller e gran premio svizzero di letteratura. Senta, io le vorrei fare una domanda personale su di lei.
Proviamo, proviamo.
Lei è del Mendrisiotto, il Mendrisiotto è una terra di confine ricca e generosa. Quanto ha influito nella sua poetica questa regione?
Ma è difficile rispondere. Io sono nato e cresciuto a Chiasso, anche se poi dopo, una volta iniziati gli studi superiori e a maggior ragione poi quelli universitari, sono tornato un po' meno a Chiasso, dove abitavano i miei genitori, ma insomma Chiasso è stato il punto di partenza della mia vita e della mia formazione. Credo di aver capito molti anni dopo, cioè non tanti anni fa, tutta una serie di indizi che a me sembrava di respirare a chiasso e nei suoi dintorni, e di cui però avevo solo in parte coscienza e certo non riuscivo a riunire, quando ero un ragazzo, in un disegno complessivo. Ho scoperto l'importanza di questi indizi ascoltando anni fa la relazione di un geografo che ero andato a sentire soprattutto perché il suo nome mi affascinava, Ferlinghetti, come il grande poeta della Beat Generation, e avrei scoperto poi più tardi che in realtà è il nipote di Lawrence Ferlinghetti, il geografo. Quindi è stato un caso, ma fatto sta che questo geografo parlava delle trasformazioni del paesaggio padano e ha mostrato una rappresentazione cartografica relativa a un concetto che non ignoravo, conoscevo già, ma che non sapevo fosse ormai, come dire, merce corrente tra geografi e urbanisti, il concetto di megalopoli padana. E quando ho visto questa rappresentazione cartografica è stata per me una specie di epifania, nel senso che ho visto, ho improvvisamente capito che cosa mi sembrava vagamente di intuire vivendo a Chiasso. La megalopoli padana è un enorme complesso economico, urbanistico, comunicativo, che va da Torino a Treviso, che scende verso Bologna e verso Genova, ma che sale anche verso nord, in Ticino, al di là delle frontiere politiche e doganali, e arriva fino a Bellinzona e a Locarno. E allora lì ho improvvisamente capito che questa esperienza a Chiasso e quelle cose che mi sembrava di avvertire erano in relazione allo sviluppo di questo enorme complesso, la terza megalopoli per importanza in Europa dopo Londra e Parigi, e che lì sono cresciuto, in una zona della megalopoli, e forse se invece che nascere a Chiasso fossi nato, che so io, ad Airolo, non avrei avuto la stessa sensazione che ho avuto. Credo che questo mi abbia profondamente influenzato e che sia presente in quello che ho provato a scrivere negli anni.
Io ringrazio il poeta Fabio Pusterla per essere stato nostro ospite. Grazie.
Sono io che ringrazio molto, tanti auguri a tutti.
E grazie anche a voi per averci seguito. Per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.